Ciao ragazze.
Ciao.
Ciao. Dai, vabbè, iniziamo. Onore.
The secret part. The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to
Buonasera, buonasera a tutti, ben trovato qui su Radio Wombat di nuovo in questo lunedì non così torrido stavolta. Ebbene, quindi lunedì 28 agosto, sono le 19.02, dai che siamo in orario oggi, che sono anzi in orario. Quindi io, Addu, che vi accompagno in questa oretta e mezzo come ormai ogni lunedì da direi giugno. Direi che quest'anno ho iniziato a giugno. Mi dovete perdonare, effettivamente lunedì scorso ho mancato. Però da oggi si riparte per benino. In realtà no, perché purtroppo vi devo già annunciare che farò la trasmissione di oggi e poi fino a ottobre credo che non mi risentirete. E vado a farmi un po' di così cavoli miei al sud, diciamola così. ma spero che sarete comunque benissimo intrattenuto dalle altre trasmissioni di Radio Wombat, quindi l'unica radio libera di Firenze, ricordo autogestita, e qui non ho gli applausi finti ma sarebbero da ammettere. E quindi ci potete ascoltare sul 1359 delle frequenze AM se siete in zona fiorentina o limitrofa, e altrimenti, come forse già state facendo, dallo streaming dal sito radiowombat.net. Bene, stiamo per iniziare questa 17ª puntata di Nervature, ovvero la mia trasmissione, a volte non solo mia, perché come avete sentito a volte ho delle piacevolissime ospiti, per ora donne, ma chissà, vedremo poi nel futuro. E quindi Nervature, la trasmissione con cui vi chiacchiero un po' di piante, come funzionano, cosa sono, o meglio chi sono, perché appunto sono a tutti gli effetti esseri viventi come noi, e come anche le usiamo, come vengono usate nelle città piuttosto che nel paesaggio, più nel suo insieme. E, la puntata di oggi è un po', diciamo, una replica della famosa stampa rassegnata di Wombat, perché appunto andrò a leggervi un po' di articoli da vari giornali o riviste, e poi li vediamo ovviamente con calma, meglio nel dettaglio. Non è propriamente una rassegna stampa, nel senso li leggo proprio tutti gli articoli perché il tempo io ce l'ho, quindi mi piace approfondire, ci riflettiamo un po' su insieme. E ovviamente si inizia con calma, non vi preoccupate, quindi già non sto qui troppo a annoiarvi con queste chiacchiere e vi metterei subito un primo pezzo. E quindi in cosa consiste la playlist musicale di quest'oggi? Ebbene, ho scelto tutte musiche di artisti, cantanti o cantautori che cantano in italiano. Non perché questo li accomuni per forza da un punto di vista ideologico o qualcosa del genere, semplicemente era, diciamo, un mio leitmotiv per scegliere un po' la playlist di oggi. E sì, appunto, avrebbero potuto dire le stesse cose in un'altra lingua, sì, certo, sarebbe stata una canzone bella lo stesso, sì, certo, però almeno ho avuto un input per sceglierle tutte insieme oggi. E quindi vi lancerei subito una bellissima canzone di Giorgio Gaber, e qui davvero si inizia con i classiconi. E infatti devo confessare che ieri mi sono proprio persa totalmente tutto il pomeriggio nel mondo di Gaber, cosa che non è la prima volta che mi succede. Devo dire, ogni tanto faccio questo errore, fra virgolette, di aprire su YouTube una sua canzone e poi, guarda caso, ne apro altre 700 dopo. Non si riesce a fermarsi. Ebbene, quindi vi lancio adesso Giorgio Gaber con L'odore. A tra pochissimo.
Sdraiati sull'erba, soltanto un attimo prima di fare l'amore. Un grillo che canta, c'è un'aria bellissima intorno, che odore. Pian piano riprendo a sfiorare la sua sottana. Sarà la zona. Cerchiamo un posto migliore e allora ritrovo di nuovo la mia tenerezza. È una cara ragazza, comincio a sentirmi eccitato, più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle il setto nasale. È micidiale. Non ce la faccio. M'è venuta anche un po' di nausea. Mi gira la testa. In città non mi sento mai male. L'aria è più giusta. Un bel bar d'alluminio, mi siedo e mi sento un signore. C'è ancora l'odore, l'odore mi segue oramai dappertutto. Non posso, non posso, oramai ce l'ho addosso. Vado a casa, mi metto sul letto, mi sdraio, mi distendo, ma c'è ancora. Io mi annuso e lo sento più forte, un odore tremendo. Mi tocco i vestiti, oramai sono nudo. Oddio, oddio, l'odore mio, l'odore mio. Vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Calma, un momento, ragioniamo. Mi faccio un bel bagno, mi lavo da tutte le parti con molta attenzione. Metto anche il talco, son candido come un bambino, maledizione. Adesso però non mi devo suggestionare da vomitare. Non ce la faccio, è un odore che non si distrugge con una lavata. Ci vorrebbe un programma in risciacquo, la schiuma frenata. Mi spalmo le creme, i profumi dai piedi alla testa. Il puzzo sovrasta, ce l'ho nella pelle, che schifo mi faccio, che corpo ignorante così puzzolente. Come fa
faccio con tutta la gente che mi ama e mi stima? Come faccio? Non c'è niente da fare, la puzza è più forte di prima. Che schifo, io che c'avevo tanti amici, sono uno che lavora, mi son fatto una carriera, non è giusto che la perda, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me. Io che conosco tanta gente, sono venuto su da niente, c'ho una bella posizione, non è giusto che la perda, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me. Mi son fatto tutto di merda.
Ebbene sì, mi ero, diciamo, trattenuta dal svelarvi la mia vera passione per Gaber, ovvero sì, i suoi pezzi, ma i live. Quindi mi rendo conto che sentire un live alla radio, solo appunto in audio, è veramente limitante, forse può dar fastidio alle risate sotto, lo so benissimo. Questo era proprio per, diciamo, spronarvi a andare, se non l'avete già fatto, a vedervi i video, ripeto, su YouTube. Si trovano facilmente dei live di Gaber che sono qualcosa di magnifico, proprio perché la sua voce non è tutto, cioè lui è voce e teatro insieme, quindi secondo me le sue canzoni sono complete soltanto col video. E, chissà, forse dopo ve ne metto un'altra sua, ora vediamo. Tanto scusatemi, c'era veramente tanti applausi all'inizio, potrei quasi riusare questa canzone, l'inizio di questa canzone, quando mi servono gli applausi, cioè tipo, no? Facciamo un esempio. Sono bravissima. Molto bene. Allora, a parte queste cavolatine, stavamo quindi dicendo che io a due oggi vi accompagno per chissà un'oretta e un po', e facciamo una sorta di rassegna stampa, però più approfondita, proprio perché, come vi dicevo, mi piace andare proprio a spulciare gli articoli, quindi leggerli tutti, non soltanto il titolo. E gli articoli che vi leggerò oggi sono... forse in ordine, forse no. Allora, il primo è dalla rivista Terra Nuova, che ci sta che abbiate perlomeno già sentito, se non addirittura letto, ed è contaminazione da PFAS, studi recenti, norme e metodi di contenimento. È un argomento abbastanza attuale, anche se in realtà è studiato da diversi anni, decenni addirittura. Sempre su questo argomento, invece, diciamo che andrò a integrare le informazioni con altre, quindi piccole parti di un altro articolo che invece si trova su il giornale Fuori Binario, tra l'altro associazione di Firenze che vi invito a conoscere e sostenere perché molto molto bravo. E quindi appunto sempre un altro articolo il cui titolo è "Troppi PFAS anche in Toscana, conosciuti come inquinanti eterni, sono dappertutto e l'Italia non ha una normativa che ne limiti i livelli". E quindi con questo appunto andrò a integrare un po' le informazioni. Invece poi mi piacerebbe leggervi un altro articolo dal giornale, forse è solo una rivista online, sinceramente non sono sicura, io lo leggo online, diciamo lo potete trovare facilmente online, forse anche cartaceo, non ve lo so dire, comunque è Info Out. E qui l'articolo invece si sposta da tutta un'altra parte del mondo, ovvero in Ecuador. Un referendum ferma l'estrazione di petrolio nella foresta amazzonica. Mi sembrava una notizia molto bella, importante, anche se ovviamente ancora siamo tutti un po' sulle spine, non sappiamo come davvero andrà a finire. Ultimo invece articolo è dalla rivista Gardenia, anche questa un po' come Terra Nuova, probabilmente avete già sentita, e mi è piaciuto molto questo articolo perché va abbastanza, cioè è breve ma approfondito, quindi come sapete mi piace a me, e l'articolo è "Alberi vittima dei temporali violenti", si chiama "Downburst, Downburst, forse? Il fenomeno che ha devastato Milano con raffiche di vento a 100 km orari. E quindi non è solo cronaca, però, questo articolo, per quello, nonostante il titolo possa sembrare, non è solo cronaca, va proprio un pochino più nell'analisi proprio dei fatti climatici. Però io direi di iniziare con calma, quindi vi metterei un altro pezzo e andiamo invece stavolta, rimango per ora sui classiconi, quindi vi farei sentire Paolo Conte con Dancing e ci sentiamo fra pochissimo su Wombat. A tra poco.
C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente, è stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto, vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza. Mezza dolce, mezza amara e siamo rimasti in gara. Dancing, da 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 di da, dancing, dancing, da di da da da, dancing. Ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature. Se nel mio passo hai avvertito un'inquietudine, grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madre perla, argento, vento, ferro, fuoco e non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Dancing, da di da da da, dancing, dancing, da di da da da, dancing. Si sono sempre più distratto e anche più solo e finto. E l'inquietudine e gli inchini fanno di me un orango che si muove con la grazia di chi non è convinto che la rumba sia soltanto un'allegria del tango. E dancing, da 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 da, dancing, dancing, da 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 da, dancing.
E E questo era Dancing di Paolo Conte, probabilmente l'avete riconosciuto. E mi sono scordata di dire una cosa importantissima, ovvero come potete comunicare con me se mi volete dire qualcosa, chiedere qualcosa, quindi dubbi, domande, osservazioni, commenti, quello che volete. E il modo che noi da Radio Wombat usiamo per comunicare con voi, il pubblico, da casa è appunto il pad. E il pad è un foglio di testo come se fosse Word. Voi lo aprite, potete scrivere. Dove lo trovate? Potete digitare nella barra del browser direttawombat.vado.li. Altrimenti dal sito di Radio Wombat, che è radiowombat.net, trovate dalla pagina contatti il modo di accedere al pad. Molto bene, allora quindi ho adesso il pad aperto davanti, se dite qualcosa lo vedo subito. Subito, non proprio subito, dopo un pochino, però poi lo vedo, va bene? E allora inizierei quindi con la lettura di questo primo articolo, come vi dicevo, e mi faccio accompagnare da un po' di colonna sonora sotto, sperando che vi faccia piacere. E quindi l'articolo, ripeto, si chiama, ha il titolo Contaminazione da PFAS, studi recenti, norme e metodi di contenimento. L'ho trovato sulla rivista Terra Nuova ed è scritto da Mario Malagoli, non lo so. Ormai sono dappertutto. Numerosi studi pubblicati negli ultimi 30 anni riportano la presenza di PFAS in diversi comparti ambientali, quali acque superficiali e profonde, acque potabili, aria, suolo, ma anche in piante, animali, alimenti e di conseguenza anche nel corpo umano. È la caratteristica persistenza di queste molecole che determina il grande pericolo del bioaccumulo negli organismi viventi e nelle relative catene trofiche. La famiglia di PFAS ha ormai superato le 4.700 diverse molecole, con una divisione tra sostanze storiche, in inglese legacy PFAS, e quelle più recenti, in inglese emerging PFAS. Allora, scusa, PFAS è scritto P-F-A-S, non l'avevo precisato. Quindi continuo. Il Center for Disease Control and Prevention, quindi CDC, degli Stati Uniti monitora da un paio di decenni la presenza di PFAS nel sangue della popolazione e riscontra che nel 99% dei campioni sono presenti alcuni PFAS, come l'acido perfluorottanoico, scusate, PFOA, o l'acido perfluorottanisolfonico, vabbè. PFOS, ricordiamoci le sigle, sono più semplici. E la presenza di queste sostanze all'interno del corpo umano è stata associata all'insorgenza di disfunzionalità nel sistema immunologico, cardiovascolare ed epatico. Di certo non una buona notizia. La potenziale tossicità delle singole molecole di PFAS è stata ampiamente studiata, in particolare è stata accertata la pericolosità di PFOA e PFOS, quindi le due molecole che aveva citato prima, come interferenti endocrini. Studi sui ratti hanno dimostrato che PFOA e PFOS si accumulano nel fegato, nei reni e nel sangue. E in uno studio recente sono state trovate tracce di PFAS, scusate, PFAS, quindi anche nel cordone ombelicale materno, con conseguenti effetti sulla produzione di ormoni estrogeni nei neonati. E non si possono sottovalutare i possibili effetti sinergici di miscele di PFAS sull'ambiente e per la salute umana, sui quali ancora mancano informazioni.
Thank you.
questa piacevole musica che sentite adesso è un album di Finaz che si chiama Guitar Solo, molto semplice. Vado avanti quindi con l'articolo riguardante le PFAS, quindi secondo capitoletto azioni normative. Nel 2017 l'Agenzia per la ricerca sul cancro, IARC, ha classificato il PFOA come possibile cancerogeno per l'uomo. A fronte di questi conclamati effetti sull'ambiente e sulla salute umana, la Convenzione di Stoccolma ha vietato la produzione e l'uso di PFOS e PFOA nell'Unione Europea. Queste misure restrittive hanno indotto l'industria chimica a sviluppare nuovi PFAS a catena corta, come PFHXA, le sigle sono complesse, e questo è acido perfluoroesanoico, e PFHXS, acido perfluoroesanosolfonico, e sostanze in cui il fluoro è sostituito dal cloro. Nel settembre 2020 l'Autorità Europea per la Sicurezza degli Alimenti, EFSA, ha fissato nuovi limiti di assimilazione settimanale tollerabile per alcuni PFAS, in particolare per PFOA, PFOS, PFNA e PFHXS. Questi limiti sono fissati a 4,4 nanogrammi per chilogrammo di peso corporeo. Nel febbraio di quest'anno l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche, ECHA, ha reso pubblica la proposta di bando dell'utilizzo di PFAS preparata dalle autorità di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Nella proposta si stima che nei prossimi 30 anni circa 4,4 milioni di tonnellate di PFAS potranno contaminare l'ambiente se non vengono intraprese urgentemente azioni di restrizione dell'uso. Per valutare la proposta è stata incaricata una commissione scientifica e qualora la ritenga appropriata per ridurre il rischio ambientale e per la salute, la palla passerà alla Commissione europea, che dovrà unitamente agli Stati membri decidere sull'eventuale restrizione nell'uso di questi PFAS. Quindi, come vedete, è un argomento molto caldo, complesso, e ora tra l'altro, perché ancora chiaramente si sta parlando di robe che sembrano molto complicate, perché se ne sta parlando proprio dal punto di vista più chimico, ma ora vi vado a leggere dove si ritrovano questi PFAS, quindi in sostanza, diciamo, per noi comuni mortali cosa sono, ok? E questi PFAS sono molecole, come già ho letto prima, estremamente resistenti, ed è questo ovviamente proprio il problema, proprio perché non si riesce a trovare il modo di degradarli, e si trovano in tantissime oggetti e materiali. Per esempio, porte e finestre, creme per il corpo, lenti a contatto, addirittura nelle piastrelle, nel filo interdentale, aiuto, nei cateteri, no, è veramente agghiacciante questa cosa, detergenti per autolavaggio, creme da barba, protesi, shampoo per capelli, di prodotti per l'igiene ce ne tanti, cavi per computer, bicicletti, detergenti per piatti, telefoni cellulari, componenti di motori, non si sa quali, ma resine, stampanti, contenitori per alimenti, cere per sci, esplosivi, attenzione, quindi tutti gli esplosivi, tantissimi, numerosissimi che avete a casa, buttate subito nel cestino, mi raccomando. Cartoni per pizza, cere per pavimenti, munizioni, anche queste subito via, veloci, sbarazzatevene. Pesticidi, contenitori dei prodotti chimici, cavi elettrici, più o meno sarei già detto, fertilizzanti pure, abiti impermeabili anche. Poi inchiostri per stampanti, padelle antiaderenti, mi raccomando, ricordiamocelo, questo nelle padelle antiaderenti, che ormai sono considerate come una divinità, invece hanno queste sostanze che non fanno proprio benissimo. Scarpe, vabbè, schiume antincendio, filtri per condizionatori. Tanto appunto viene in mente queste sostanze qui, una delle resistenze che devono avere per esempio è al caldo, devono resistere a temperature molto alte, per quello ci sono per esempio nelle schiume antincendio o nelle padelle antiaderenti, come vi ho appena letto. Ma li troviamo anche nella carta da forno, quindi stesso motivo. Nel Gore-Tex si era visto infatti anche altri abiti, diceva impermeabili, probabilmente è lo stesso materiale, teflon, colle, coloranti e chissà quanti altri. Quindi questi tipi di componenti li ritroviamo veramente veramente ovunque. E quindi per, diciamo, terminare un po' il quadro su cosa sono e dove si trovano questi PFAS, sempre lo stesso articolo su Terra Nuova dice: con questo termine si indicano le sostanze per polifluoroalchiliche, vabbè, comunque sono molecole di sintesi costituite da catene più o meno lunghe di carbonio e fluoro. E il legame che lega appunto questi due elementi, carbonio e fluoro, è particolarmente resistente, quindi si ritorna a quello che si diceva prima, che sono molto molto difficilmente degradabili queste molecole. Sono oltretutto composti che a volte si trovano in forma gassosa oppure liquida oppure solida, quindi dipende molto. E proprio per questa persistenza che li caratterizza vengono anche chiamati forever chemicals, quindi composti chimici per sempre praticamente. E grazie alle loro proprietà termiche e chimiche, fin dagli anni 50 del secolo scorso queste sostanze sono utilizzate in un vasto numero di applicazioni commerciali e industriali, come si stava vedendo infatti. Dai materiali edili ai ritardanti di fiamma, dai detergenti per la pulizia ai cosmetici, dai componenti per l'elettronica agli esplosivi, eccetera, eccetera. Insomma, l'elenco l'abbiamo ampiamente letto anche poco fa. E vi ripeto che questa piacevolissima, a mio parere, musica è in particolare il brano Dancing with the Echoes di Finaz, quindi chitarrista fiorentino, tra l'altro, mi pare. Allora, continuerei quindi con... mi dispiace interrompervi la musica, in realtà è bellissima, molto più sicuramente di questi articoli inquietanti, ma... non importa, vado avanti lo stesso. E quindi continuo con l'articolo sui PFAS. I PFAS nelle piante. Studi recenti hanno evidenziato la presenza di PFAS in diverse specie vegetali, tanto che le piante vengono considerate come potenziali fattori di assorbimento di questi composti chimici nel corpo umano. sia per diretta assimilazione nel corpo umano, sia per diretta assimilazione che indirettamente attraverso l'assunzione di carne di animali nutriti con prodotti vegetali che li contengono. La modalità di assorbimento dei PFAS da parte delle piante non sono del tutto chiarite. Secondo alcuni studiosi, vengono trasportati all'interno delle piante con il movimento dell'acqua nel flusso traspiratorio, ma altri indicano la presenza di specifiche proteine di trasporto nelle cellule come necessaria per l'assorbimento radicale dal terreno. Vabbè, fatto sta che comunque le tirano su queste sostanze, a prescindere dal come, comunque le assorbono. In gran parte degli studi risulta comunque il maggiore assorbimento dei PFAS a catena corta rispetto a quelli a catena lunga. Quindi, appunto, immaginatevi queste molecole come una serie di atomi di carbonio e fluoro, si stava dicendo, giusto? E tutta una serie di altri, sicuramente ci sarà anche l'idrogeno e non so quali altri, che si legano a formare delle catene, stanno tutti lì a braccetto. E alcuni in catena corta, alcuni in catene lunghe, quindi appunto c'è in quelli a catena, scusa, allora, quindi maggiore assorbimento di PFAS a catena corta rispetto a quelli a catena lunga, chiaramente sono più facilmente trasportabili quelli piccoli. È stato osservato che le piante stesse possono favorire il loro assorbimento mediante il rilascio di specifici essudati radicali. Ad esempio, l'acido ossalico rilasciato dalle radici di lattuga contribuisce per più dell'80% nell'assorbimento di PFOA. Una volta assorbiti dalle radici, i PFAS possono essere trasferiti nella parte aerea delle piante attraverso la via linfatica e le molecole a catena corta sembra siano più facilmente traslocate verso la parte epigea, come si stava dicendo, mentre quelle a catena lunga sono maggiormente accumulate nelle radici. Tenendo in considerazione il diverso grado di traslocazione dei PFAS alla parte aerea, quindi quella appunto epigea, quella che sta fuori al suolo, delle piante, le varie ricerche svolte hanno generalmente individuato una distribuzione di PFAS decrescente a partire dalle radici fino al fusto e le foglie, fino anche al seme e al frutto. Quindi insomma, fuori nella parte aerea ce ne sta un sacco. Il fattore di bioaccumulo, cioè il rapporto tra la concentrazione di PFAS nella pianta e la concentrazione nel suolo, dipende notevolmente dalla specie vegetale analizzata, dalle caratteristiche del suolo e dal tipo di PFAS. In generale, a parità di condizioni, il PFBA viene accumulato di più rispetto a PFOA e PFOS. Da diversi studi risulta che i PFAS vengono maggiormente accumulati nelle piante orticole rispetto che nei cereali. I dati sperimentali raccolti portano a individuare nelle foglie del sedano, del cavolfiore, dell'insalata e del peperone i tessuti dove si possono accumulare maggiormente i PFAS rispetto alle parti eduli di altre piante. È stato rilevato che le piante cresciute in presenza di PFAS in generale manifestano riduzione della crescita e importanti modifiche nei processi metabolici, con alterazioni del contenuto di aminoacidi, lipidi ed elementi minerali. Ma quali sono quindi i siti più contaminati? Secondo gli autori del Forever Pollution Project, sono oltre 17.000 in tutta Europa, i siti certamente contaminati dai PFAS. Grazie al lavoro dei giornalisti coinvolti nel progetto, unitamente al giornale francese Le Monde, è stata realizzata una mappa europea dei siti contaminati. Vi consiglio tra l'altro di andarla a vedere la mappa se vi interessa l'argomento, perché è molto ben fatta, è proprio esplorabile, potete zoomare, dezoomare, selezionare cosa volete vedere, cosa no, e rende molto bene appunto. La visione della mappa è piuttosto impressionante e non lascia dubbi sulla grande diffusione di queste sostanze. Sono stati individuati più di 2100 hotspot dove la concentrazione misurata di PFAS supera la soglia di 100 nanogrammi, nanogrammi si scrive NG, se vi capita di vederlo, quindi di 100 nanogrammi per litro. Per quanto riguarda l'Italia, le zone maggiormente soggette alla contaminazione di PFAS sono la zona ovest del Veneto, con il famigerato caso Miteni, la zona nord, io direi più che altro costiera della Toscana, e la zona di Spinetta Marengo vicino ad Alessandria. Ma la mappa permette di individuare punti di contaminazione da PFAS purtroppo in molte aree dello stivale. Sì, devo dire in Toscana ce n'è parecchio, ho visto. E, tra l'altro la soglia che dicevano dei 100 nanogrammi per litro è da alcuni considerata la soglia di rischio per la salute, quindi oltre quella soglia fanno male, insomma, all'uomo, si intende. Metodi di decontaminazione. La bonifica dei siti contaminati da PFAS può essere effettuata utilizzando trattamenti fisici, chimici e biologici. I trattamenti fisici utilizzati per il trattamento delle acque destinate all'uso umano permettono l'isolamento e la rimozione mediante l'utilizzo di sistemi a scambio ionico, di filtri a carbone o a osmosi inversa. L'impiego di questi sistemi ha la forte criticità di trasferire i contaminanti dal sito per concentrarli in un medium che non li degrada né ne riduce la quantità. Quindi, evviva, molto utile. Wow. I trattamenti chimici, invece, comprendono reazioni elettrochimiche, fotochimiche e plasmatiche che portano all'effettiva degradazione delle molecole di PFAS. In genere, i metodi di trattamento utilizzati per rimuovere i PFAS dalle acque non sono idonei per la decontaminazione dei suoli. C'era una parte dell'articolo che parlava specificatamente della contaminazione nei suoli, l'ho saltata, ma insomma, basta sapere che sono molto contaminati, sia a livello superficiale che più profondo. Infatti i metodi fisici e chimici di rimozione dei PFAS dal suolo implicano costi elevati e asportazione di grandi volumi di suolo o alterazione della struttura di questa preziosa risorsa per la coltivazione delle piante. Un sistema alternativo di trattamento dei suoli contaminati è l'immobilizzazione utilizzando sostanza organica, biochar e argille. Tuttavia, questo metodo, se da una parte limita la dispersione nell'ambiente di questi contaminanti, dall'altra invece non ne riduce la loro concentrazione. Inoltre, non sono ancora disponibili dati che forniscano indicazioni sulla stabilità delle molecole a lungo termine e agli eventuali composti di degradazione. È noto infatti che i PFAS sono caratterizzati dall'estrema resistenza termica, chimica e biotica, ma alcuni possono subire una degradazione in certe condizioni ambientali con la formazione di PFAS che possono avere impatti anche maggiori della molecola di partenza. Qui si sta riferendo al fatto che se un PFAS di partenza è una molecola a catena lunga, quindi molto grande, con tanti legami, il primo, diciamo, passo per iniziare a degradarla è spezzettarla in tante catene più corte. Dopodiché, però, se quelle catene più corte non si riesce a neutralizzarle, allora sono in un certo senso più pericolosi di prima, perché, come si diceva prima, sono più mobili nell'ambiente. Si diceva che le piante, per esempio, lo assorbono molto più facilmente questi a catena corta. Ad esempio, due molecole più studiate e presenti nell'ambiente, PFOA e PFOS, possono essere il prodotto di degradazione di PFAS a catena più lunga, appunto quello che si diceva. Il trattamento biologico, la biodegradazione, si riferisce all'opera di microrganismi e piante in grado di assorbire dal suolo queste sostanze e anche di scomporle in molecole non pericolose per l'ambiente e gli organismi viventi. cioè, io non lo so, tutte le volte leggo queste frasi veramente mi rendo conto che siamo insensatamente antropocentrici, cioè non riusciamo a fare un caspita di nulla se non inquinare, fondamentalmente non risolviamo nessun problema, anzi ne creiamo di nuovi e basta. Gli unici che riescono a risolvere i problemi, come sempre, sono piante, funghi, batteri. Vabbè, mannaggia noi umani. Continuiamo. È sicuramente la tecnologia più economica e di minore impatto. Studi recenti hanno dimostrato come alcune specie vegetali siano in grado di rimuovere i PFAS dal terreno e di accumularli nei propri tessuti, quindi nelle proprie cellule, no? Quindi l'asportazione e l'apposito smaltimento delle piante non comporta particolari difficoltà e i costi sono infatti contenuti. Tuttavia, questo sistema implica lunghi tempi di decontaminazione, questo perché comunque le piante un po' ci mettono a crescere, quindi la crescita è proporzionale all'assorbimento dei nutrienti e di tutte le altre robe, tra cui questi PFAS che ci sono nel suolo. Tuttavia, questo sistema implica lunghi tempi di decontaminazione. Le ricerche effettuate utilizzando diversi ceppi del batterio Pseudomonas hanno dimostrato una degradazione di PFOS fino al 67%, dato che non è spiegato meglio, non si capisce bene a cosa si riferisca, ma va bene, ce lo teniamo così. Diciamo che questo batterio Pseudomonas riesce a degradarli e mi sembra una notizia ottima. È prevedibile che risultati significativi si possano ottenere dalla sinergia delle diverse tecniche di rimedio, quindi fare un po' dell'una, un po' dell'altra, un po' di quest'altra ancora, e forse ne usciremo? Chi lo sa? Quindi, allora, scusate, la musica la continuiamo dopo. Finiamo quindi l'articolo di Terra Nuova, aspetti normativi e insufficienti. La diffusione dei PFAS e il loro elevato grado di persistenza ha portato a una crescente preoccupazione per la salute ambientale e umana. Gli aspetti normativi sono tuttora insufficienti, anche se delle strade per un concreto cambiamento sono state intraprese. Una volta accumulati nei suoli, i PFAS possono essere trasportati nelle acque superficiali e anche in quelle profonde, con conseguenti limitazioni nell'utilizzo sia in agricoltura che per l'uomo. Le piante possono assorbire i PFAS e accumularli nei loro tessuti, con maggiore pericolosità per le parti eduli sotterranee rispetto a quelle aeree. Le diverse tecnologie disponibili per il rimedio dei siti contaminati non appaiono sufficienti, anche a causa del crescente numero di composti attualmente utilizzato nei diversi ambiti produttivi. Solo un approccio legislativo che regoli l'intero gruppo di PFAS potrà risultare efficace nel fermare il preoccupante accumulo di queste sostanze nell'ambiente e nelle catene trofiche. Questa era la fine dell'articolo riguardante i PFAS che ho trovato su Terra Nuova. E invece, come vi dicevo, volevo integrare più o meno il grosso si è detto, ovviamente, però già che anche Fuori Binario, ripeto, tra l'altro, associazione di giornalismo indipendente di Firenze, andatevela a spulciare, sono bravi, ne ha parlato nell'edizione giornale estivo e per esempio dice che si stima che il 98% della popolazione mondiale presenti PFAS nel proprio sangue. Ognuno di noi ha PFAS nel sangue che si aggiungono alle microplastiche, particolato atmosferico e pesticidi. Insomma, un bel brodino veramente sano, tocca sano. Il Veneto sembra essere la regione con la più vasta contaminazione di Europa, causata dallo sversamento non controllato da parte della Miteni, azienda chimica ormai fallita, ma i cui danni non sono esauriti. I suoi PFAS hanno raggiunto le falde e si sono propagati nei terreni, nei cibi e addirittura negli animali. Che tragedia, aiuto! Quello che vi dicevo prima, invece, il dato che 100 nanogrammi per litro è considerata la soglia tollerabile per la salute umana, è perché l'ha detto la Germania. Quindi è stata lei, la Germania, a darsi questo limite per quanto riguarda i PFAS. Invece, continuo con questi altri pezzettini, un primo abbozzo di regolamentazione dei PFAS in Italia era stato proposto da aziende ed associazioni, da segnalare tra l'altro lo sforzo eroico delle mamme no PFAS in Veneto, al ministro Costa. L'iniziativa però è naufragata con la caduta del governo Conte, quindi appunto questo è un tema sì attuale, ma non solo, è già discusso da diversi anni. Greenpeace è oggi impegnata in una campagna di divulgazione del pericolo dovuto alla diffusione di questi PFAS e sta proponendo una legge di iniziativa popolare che proibisca la produzione e l'uso dei PFAS in Italia. Se vi interessa, infatti, la petizione la potete firmare sul sito di Greenpeace, quindi andatevela a cercare se vi interessa. Questo quindi era quanto per il primo articolo di attualità. Oggi siamo sull'attualità che vi leggo oggi e come vi dicevo tra poco, ovviamente con una necessaria pausa musicale nel mezzo, ma tra poco vi andrò a leggere invece un secondo articolo che mi raccomando restate connessi. È un articolo che ho trovato sul giornale InfoOut ed è Ecuador, un referendum ferma l'estrazione di petrolio nella foresta amazzonica. Quindi se vi interessa rimanete connessi, ovviamente, mi raccomando, su Radio Wombat. Ci state ascoltando da radiowombat.net, scrivetemi dal pad, lo trovate dal sito. E intanto però rilassiamoci le menti e vi manderei un altro pezzo invece che non è decisamente un classicone, infatti dubito che l'abbiate mai sentito, e è Il ritorno degli eroi di Sergio Laccone. Buonissimo ascolto.
Stessa casa, stessa porta, stesso cielo di città, le stesse macchine, la stessa strada, uguale la pubblicità. E andare avanti, no mo, guardare senza vedere, no mo, facendo finta di niente, no mo, senza nemmeno pensare. Running and 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 running around. Oh yeah. Running and 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 running around. Dondolando aspettando il ritorno degli eroi. Il ritorno degli eroi. Yeah, 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 wow, 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 yeah. Un altro giorno che ritorna con una tazza di caffè. Ancora passi stanchi sulle scale e ancora stanche parole insieme a te. Ricordo i giorni da bambino con il grembiule della scuola. Oh, corri, 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 corri in fretta. Ritorni a casa, c'è qualcuno che t'aspetta. Quella bambina che è rimasta sola, l'altra mattina non è andata alla scuola. E adesso a casa tu ti senti cemento. Provi ad uscire, non ti trovi contento. Vai giù per strada ma non trovi parole. Ti guardi intorno ma non trovi parole. E come mai il tempo passa e ancora non ci sei? Resta soltanto il cielo intorno a noi. Noi che guardiamo l'orizzonte poi, cercando un angelo lontano più del tempo. Cercando un angelo lontano più del vento. Cercando un angelo lontano più di un momento. Cercando un angelo lontano da troppo tempo. Cercando un angelo lontano
all'orizzonte no, lo vedo ancora.
Cercando
no,
un angelo lontano,
angelo che mi porti.
Questo era il mio amatissimo Sergio Laccone, purtroppo davvero sconosciuto, ma è veramente musicista eccezionale, cantautore chiaramente, e tra l'altro questa canzone dà anche il nome all'album, che è un album un po' vecchiotto, ne ha fatto anche un altro più di recente, si fa per dire, comunque di qualche anno fa, di diversi anni fa. Purtroppo non è molto in attività, ma ogni tanto me lo rispolvero. Sì, praticamente ieri mi sono infognata con Gaber, oggi mi sono infognata con lui, tutto il pomeriggio a ascoltare lui. Vabbè, vabbè, le trasmissioni chi le prepara? Le preparate voi? Scherzo, scherzo. Allora, siete sempre qui su Radio Wombat, la radio libera di Firenze. Io sono Addu. Questa è la 17ª puntata di Nervature, ovviamente già lo saprete, la trasmissione che vi parla di piante, come usarle, chi sono, cosa fanno e un sacco di altre cose che mi vengono in mente lì per lì. E oggi siamo invece qua a leggere un po' di articoli di attualità da vari giornali, riviste, giornali online e quello che trovo. E ne abbiamo appena letto uno sui PFAS, molecole di sintesi, come si diceva, queste molecole di sono catene fra carbonio, fluoro, eccetera, eccetera, che non si degradano in nessun modo, infatti inquinano un sacco, fanno anche male alla salute, mannaggia, mannaggia, in Europa ce n'è un sacco, evviva! Dunque, allora, passiamo invece al secondo argomento e articolo di oggi, che ho trovato sul si chiama sul giornale InfoOut, informazione di parte, questo è il nome del giornale, e il nome, il titolo dell'articolo è Ecuador, un referendum ferma l'estrazione di petrolio nella foresta amazzonica. Domenica scorsa, in concomitanza Allora, questo è stato pubblicato il 24 agosto, quindi sì, vale ancora. Domenica scorsa, in concomitanza alle elezioni presidenziali che hanno visto prevalere la candidata progressista Luisa González del partito correista Revolución Ciudadana, con il 33%, ha avuto luogo un altro importante voto. Un referendum in cui si doveva decidere se proseguire o meno lo sfruttamento di un grande giacimento petrolifero nel Parco Nazionale Yasuní. Il Parco Nazionale Yasuní è un ecosistema tra i più ricchi e incontaminati della terra, all'interno della foresta amazzonica. Comprende un'area di circa 1 milione di ettari. Un milione di ettari, è gigante, di terreno in una zona di incontro fra la foresta amazzonica e le Ande, attraversata dall'Equatore, nell'est dell'Ecuador. Si stima che in un solo ettaro del parco Yasuní ci siano più specie animali che in tutta l'Europa e più specie vegetali che in tutto il Nord America, quindi è un ecosistema preziosissimo. Con 1.300 specie di alberi, 610 di uccelli, 139 di anfibi, 121 di rettili, 268 di pesci, è una riserva mondiale della biosfera UNESCO dal 1989 e patria di diverse comunità indigene, Wao, Rani e Kichwa innanzitutto, oltre a Tagheri e Dugacheri, gli ultimi gruppi che vivono in isolamento volontario nel paese. Nel 2006 fu scoperto un enorme giacimento di petrolio all'interno dell'area del parco che per lunghi anni provocò un fitto dibattito tra chi sosteneva l'estrazione e chi si opponeva allo sfruttamento. Nel 2016 l'ex presidente Rafael Correa propose alla comunità internazionale di dare all'Ecuador 3,6 miliardi di dollari per rinunciare a operare su un'area la cui conservazione è tuttora considerata di interesse mondiale, non solo nazionale. La proposta non venne accolta e cominciarono le estrazioni su un'area denominata Blocco 43, corrispondente all'incirca lo 0,01% di tutto il Parco Nazionale Yasuní. La Petro Ecuador fu autorizzata a operare su circa 300 ettari di terreno, ma sostiene di averne sfruttati fino ad oggi non più di 80. Dai, potrebbe andare peggio, via! Attualmente produce più di 55 barili di petrolio al giorno, circa il 12% della produzione nazionale dell'Ecuador, comunque è veramente tanto. Il governo in carica ha sostenuto la necessità dei giacimenti di petrolio, adducendo che l'interruzione delle trivellazioni costerà quasi 1,2 miliardi di euro di introito allo Stato, stimando per il paese circa 16 miliardi e mezzo di dollari di perdite in 20 anni in caso di blocco. Ma 7 ecuadoregni su 10 hanno votato contro l'estrazione ed in difesa del Parco Nazionale. Una decisione considerata storica perché si tratta della prima consultazione popolare di sempre in Ecuador richiesta da cittadini e cittadine, ma soprattutto perché dimostra che il costo ambientale ed umano dell'estrattivismo è ben compreso dalla popolazione.
Thank you.
Yas Unidos, il principale gruppo ambientalista promotore del referendum, ha proposto di riempire il buco economico che si creerà promuovendo nella zona un turismo basato sul rispetto dell'ambiente, investendo nell'elettrificazione dei trasporti pubblici per diminuire la dipendenza dal petrolio ed eliminando alcune esenzioni fiscali alla parte più ricca della popolazione. Beh, buoni propositi, anche se alcuni molto rischiosi, tipo quello dell'incentivare il turismo. Sì, è sempre molto rischioso, anche se dovrebbe essere turismo in rispetto dell'ambiente, ma non so come si possa, ancora da cittadina italiana non ho capito come questo possa essere conciliabile, diciamo, turismo e rispetto dell'ambiente ancora non mi è chiaro. Vado avanti. Lo Stato ha ora un anno di tempo per smantellare le strutture. Petro Ecuador ha però già avvertito che è materialmente impossibile rispettare la scadenza a causa dei protocolli necessari alla chiusura dei pozzi e allo smantellamento delle strutture. La cessazione dell'operazione ricadrà sul prossimo governo, che non potrà disattendere la decisione popolare. Ci sono però molti modi per continuare a tenerla in sospeso. Come sappiamo bene, alle nostre latitudini, non è detto che il risultato di un referendum popolare sia rispettato dai governi, dunque la battaglia sarà ancora lunga e significativa, chiaramente, ovviamente, verissimo. Quindi anche per questo ci tenevo a leggervi oggi questo articolo, a darvi questa info, se già non l'avete ricevuta, perché appunto... notizia molto bella, ma non basta, come dicevo già all'inizio. E speriamo ovviamente che vada in porto, anche se tutto ciò sembra veramente uno scaricabarile sempre sui governi futuri, successivi. Non so che dire veramente. Speriamo vada diversamente stavolta, mettiamola così. Allora, prima di lanciarci su il terzo e ultimo articolo di oggi, ovviamente si fa un'altra pausa musicale. Allora, vi ho già fatto sentire Gaber, vi ho fatto sentire Paolo Conte, vi ho fatto sentire Sergio Laccone, che forse non conoscevate, e adesso andiamo invece a rilassarci, diciamo, con una parlata sì italiana, ma non solo, ancora più riconoscibile per noi, e questi infatti sono i Gatti Mezzi, quindi toscani, non fiorentini, ovviamente, lo sapete benissimo, ma toscani, e divertiamoci un po' con la loro Occhiaia.
Oh, Amelia, fra che c'è la bocca aperta, mi ami la mia moglie?
Puntellato su un fianco, pareva una tazzina. Cor campari sbandierato tutto il giorno a fa' discorsi sulla topa e la schedina. Le sciabatte coi arzini di ottone lunghi e gialle parevano scescina. Dentro all'occhi duca vedani, l'occhi zuppi di chi un sarza la mattina. Sì, sì, lo so. Le tia giornate. Sì, sì, lo so. Leggirti il reno annotate. Riga del cuscino su una gota che pare una strada. Tra un certo punto pizza a quarti dal montino, fame fissa, basta poi che il corpo goda. Sigarette senza filtro di trinciate l'accendino con una donna nuda. Dimostrarsi col sorriso fatalista di chissà che la vita in fondo è cruda. Sì, sì, lo so. Fai fra nella lastraia.
questa in un'altra lingua non funzionerebbe. mi devo correggere. No, questa deve assolutamente rimanere così, come tutte le altre canzoni dei Gatti Mezzi. Magnifici davvero. Allora, quindi procederei adesso alla lettura del terzo e ultimo articolo di oggi. Allora, si chiama Alberi vittima dei temporali violenti e lo prendo da Gardenia, del mensile proprio di settembre 2023. L'articolo è scritto da Luca Mercalli. Quindi alberi vittima dei temporali violenti. Si chiama Downburst il fenomeno che ha devastato Milano con raffiche di vento a 100 km orari. A luglio 2023 il nord Italia è stato colpito da furiose tempeste di vento e grandine che hanno devastato vegetazione e coltivazioni, vetture, edifici e linee elettriche, causando anche due morti per la caduta di alberi e centinaia di feriti. Un disastro. Benché questa categoria di fenomeni in estate non sia nuova per la zona, una sequenza di eventi di tale intensità, frequenza ed estensione non ha precedenti, almeno negli ultimi decenni. Concentriamoci sul vento, che il 18 luglio ha schiantato ampie porzioni di foresta nel Bellunese e in Alto Adige e nella notte tra il 24 e il 25 ha devastato le alberature di Milano ricordando in piccolo gli effetti di Vaia. In quel caso il 29 ottobre del 2018 si era trattato di una violenta perturbazione a grande scala su tutta l'Italia, mentre a determinare i disastri recenti sono stati, in modo più circoscritto benché ripetuto in molte località, le raffiche di vento che scaturiscono dalle nubi temporalesche, anche chiamate i cumulonimbi. È una parola unica, cumulonimbi. Suona benissimo, non so, io non la conoscevo sta parola, ma devo iniziare a usarla, i cumulonimbi. Com'è il tempo oggi? C'è un po' di cumulonimbi nel cielo, ma tutto bene, forse non piove. Andiamo avanti. Durante la fase matura del temporale, alla caduta di pioggia e grandine si accompagna un'intensa corrente discendente, appunto la cosiddetta downburst, come una colonna di aria fredda e densa che dall'alto della nube, anche 10 o 13 km di altezza, si riversa al suolo generando un fronte ventoso in propagazione lineare con raffiche a volte superiori ai 100 km orari. Più il sistema è potente, più è in grado di sviluppare venti tempestosi, i cui danni sono spesso confusi con quelli generati dai ben più rari tornado. Questi ultimi, prodotti da un numero assai più limitato di temporali, si distinguono per la nube a imbuto che dalla base del cumulonimbo troppo bello, che dalla base del cumulonimbo si protende a terra con venti rotanti perfino oltre i 200 km orari, lungo corridoi larghi poche decine o centinaia di metri. Benché meno distruttivi e numerosi che negli Stati Uniti, si verificano comunque anche in Italia, in media una quindicina all'anno. Nelle sfuriate di luglio se ne sono accertati due, nel milanese il giorno 21 e in Romagna il giorno 22. Di fronte ai danni causati dagli schianti di piante di alto fusto, la reazione di molte amministrazioni è stata l'eliminazione preventiva delle alberature per evitare guai. Ma non è questa la soluzione, e questo argomento ci interessa molto a noi di Nervature. Le nostre città hanno un disperato bisogno di alberi e dei loro preziosi servizi ecosistemici. Quindi li abbiamo già detti altre volte a queste puntate e giustamente questo articolo ne parla e ce ne rinfresca. Quindi servizi ecosistemici quali l'assorbimento di CO2, chiaramente, il rinfrescamento estivo che si spera vada a mitigare un po' l'asfissiante isola di calore delle città. Poi l'intercettazione della pioggia da parte delle chiome che riduce le alluvioni lampo durante i nubifragi, anche detta laminazione. serve un compromesso, privilegiando per esempio le essenze, le specie, che si dimostrano più resistenti a sradicamenti e rotture, con la consulenza di esperti forestali del verde urbano. Aggiungo io che non basta ovviamente la scelta delle specie, è ovviamente, cioè ovviamente, forse non è ovvio, non lo so, a me sembra ovvio, serve che ci sia uno studio approfondito e la quantità di fondi sufficienti per fare degli impianti fatti bene. Perché un albero o addirittura più alberi che in città vengono posti, piantati in situazioni di stress estremo, come in delle buche di un metro per un metro con accanto asfalto e macchine, ovviamente hanno bisogno di tanta cura, e quindi la fase dell'impianto, quindi proprio di quando si mettono in terra, si piantano appunto, è veramente veramente importante. E se fatta bene può evitare tanti tanti problemi, tra cui anche quelli dei danni alla pianta stessa, quindi degli sradicamenti, per esempio. E, viene in mente, per esempio, mettendo i tutori adeguati, che quindi sono dei pali di sostegno all'albero per i primi anni, almeno 3 anni, ma direi anche volendo di più. Se addirittura i tutori fossero cambiati nel tempo, via via che la chioma cresce, proprio per dare una resistenza maggiore all'albero, ovviamente i rischi diminuirebbero. Chiaramente queste sono, diciamo, azioni a cui non siamo troppo abituati purtroppo in Italia, però lavoriamoci, dai, si spera che migliori. Invece finisco l'articolo, salto un pezzettino, ma va bene. Cambiamento climatico, piante più sensibili ai patogeni. Una recente ricerca condotta da un team di scienziati cinesi, americani e canadesi e pubblicata sulla rivista Nature ha osservato come il riscaldamento globale rappresenti per le piante una doppia minaccia. Quindi una minaccia allo stress termico si somma a una minaccia allo stress fitopatologico. Temperature troppo elevate, infatti, anche per tempi limitati, inceppano i meccanismi di autodifesa delle piante, riducendo in particolare la loro capacità di produrre acido salicilico, ovvero un ormone con cui le piante riescono a bloccare gli attacchi da parte di agenti patogeni. Quindi da parte di tutto ciò che li fa male, che possono essere funghi, batteri, virus o insetti o altri animali, di solito insetti comunque. Il risultato è una maggiore vulnerabilità, come i ricercatori hanno registrato su diverse Arabidopsis thaliana infestate dal batterio Pseudomonas syringae. Sempre Pseudomonas comunque, quello è veramente onnipresente. E quindi questa era un po' la fine dell'articolo, ma cosa che non posso troppo rappresentarvi a voce, c'è anche un altro, metà pagina è dedicata a una serie di grafici che analizzano l'andamento delle, cioè l'andamento, diciamo, analizzano le temperature in Italia, le medie delle temperature dal 1971 al 2000. E io, cioè, non, in realtà il mio scopo di nervature non sarebbe farvi deprimere, però voglio dire, a Firenze la temperatura media massima era di 27 gradi. Io non saprei bene, non so bene cosa sia successo in questi 20 anni, ma porca miseria, sono aumentate di 20 gradi le temperature massime. No, 20 no, però 10 sì, tutti almeno. Quindi sì, abbastanza preoccupante. Allora, ho quindi finito di leggervi questo terzo e ultimo articolo di oggi, di questa specie di stampa rassegnata di Wombat. No, scherzo, siamo su nervature. Allora, ovviamente vi mando volentierissimo un altro pezzaccio e vi manderei, per esempio... Quindi appunto vi mando un pezzo, ma poi dopo ci risentiamo perché ancora non è finita qui. Vi do qualche ultima info, non tanto su articoli quanto su eventi prossimi del mese di settembre che la rivista di Gardenia sponsorizza. E per voi ascoltatori di nervature, quindi amanti di piante o comunque interessati all'ambito, magari tendete un po' di più l'orecchio. Allora, quindi facciamo però prima un'altra pausa musicale e io vi manderei Daniele Silvestri, lui invece è più conosciuto, con il suo brano Mi Interessa.
Piene di pagine coperte già da 100 strati di polvere. Se solo si trovasse il modo di leggerle, chissà quante domande potremmo rispondere. Poi ci sono 7 strade che dormono, coperte già da 1000 strati di cenere. Se si trovasse il tempo di ripercorrerle, chissà quante scoperte avremmo da compiere. Noi restiamo qui così, come se già non ci servisse più la storia, non ci volesse più memoria, come se il mondo fosse soltanto materia. Restiamo qui così, se questo che vuoi, senza vedere mai oltre quel poco che hai, accontentandoti sempre di quel poco che sai, soltanto di quel poco che sai. Non sfruttermi. Vedesse il figlio di Atlantide, vedrebbe case grandi e piccole anime, ci troverebbe stretti in piccole formule, lontani dal bisogno di liberarcene. Poi se ritornasse l'uomo di Neanderthal, ascolta, magari impazzirebbe davanti a una Simmental, magari ammirerebbe i miei fiori di plastica, ma se mi domandasse davvero il senso che ha, io sarei qui così come se già non mi servisse più la storia, non ci volesse più memoria, come se il mondo fosse solo materia.
Boh, sì, finisce così, mi sa che era in continuazione con la successiva canzone dell'album che mi dispiace purtroppo non ho, così è un po' troncata a mezzo. Questa era Daniele Silvestri con Mi Interessa, se non si era intuito il titolo. Allora, come dicevo, quindi questa stampa rassegnata di Nervature oggi si termina, si conclude con una pubblicità, diciamo, così un riassunto dell'agenda che sempre la rivista di Gardenia propone alla fine. Quindi per tutto il mese di settembre, questo è il numero di settembre, da veramente tanti tanti eventi, tra fiere, mercati, corsi di più giornate, corsi invece di poche ore, mostre guidate, insomma un sacco di roba, facendo un po' una cernita, perché veramente a dirli tutti non si finisce più. Allora, ci potrebbe essere, vediamo il 3 settembre, quindi a brevissimo, nel Regno dei Fichi a Brindisi, lontanuccio, ma vabbè, se per caso ci state ascoltando da Brindisi, no, voglio dire, in particolare Cisternino, il Conservatorio Botanico I Giardini di Pomona presenta la settima mostra pomologica dedicata al fico, un'esperienza gustativa e conoscitiva con oltre 600 varietà coltivate. Se siete fanatici dei fichi, andate a scroccare, fondamentalmente. A parte scherzi, sembra un evento molto carino, perché forse appunto sembra riesumare un po' di varietà sconosciute, antiche, forse, chissà. Oppure il 6 settembre, Autori per l'Ambiente a Mantova, dal 6 al 10 settembre. Quindi nell'ambito della 27ª edizione del Festival Letteratura in Piazza Mantegna c'è Giorgio Vacchiano, che è un esperto di pianificazione forestale, che parla di boschi italiani, accompagnato da Gian Umberto Acinelli, che è un entomologo, che condurrà delle passeggiate nell'area verde della città. Quindi anche queste tutte cose pratiche, interessanti alla scoperta del nostro territorio. Invece, dal 7 al 24 settembre, il paesaggio in piazza, eventone molto grosso e importante, ovvero la tredicesima, in questo caso, edizione dei Maestri del Paesaggio, che è questo festival di arte e cultura del paesaggio, appunto, che ormai avviene a tanti anni. E potete trovare tutte le info su www.landscapefestival.it. Secondo me c'è da prenotare un po' di talk e cose varie. Comunque, se siete proprio appassionati, sfrenati di questi argomenti, questo è sicuramente il posto giusto per voi. Cos'altro? Poi passiamo a Acquatica in Fiore a Torino dall'8 al 9 settembre. Il vivaio Le Moglie, che non conosco, comunque è aperto anche tutta la sera, e infatti evento stracarino, dalle 18 alle 22 è aperto per l'eccezionale fioritura notturna delle collezioni di ninfee del genere Victoria. Se fossi a Torino ci andrei veramente volentieri, deve essere poetico, a dir poco poetico, immagino. Andiamo avanti invece, ABC del giardinaggio a Viterbo, in particolare Vito Orchiano, un pochino più vicino alle nostre parti fiorentine, diciamo. C'è una mostra mercato in cui sono organizzate anche lezioni di giardinaggio tenute direttamente negli stand degli espositori. Quindi anche questo può essere, appunto, molto carino, pratico. Andiamo avanti, invece spostiamoci a Ferrara. Saranno organizzate al 9 e 10 settembre visite a Giardini Segreti. Questo è un festival, penso, si chiama Interno Verde, è l'ottava edizione, e qui ville antiche, giardini privati, chiostri rinascimentali solitamente chiusi al pubblico saranno visitabili. In più c'è l'inaugurazione di un inedito archivio fotografico che è stato creato dai cittadini stessi, che sono stati invitati a inviare, appunto, le loro foto, alcune vecchie, altre meno, di alberi monumentali, tra cui il cedro e il bagolaro di Parco Massari. Comunque, anche questo sempre per conoscere un po' il territorio, infatti molto molto interessante anche questo. Cos'altro invece? A Monza dal 14 al 17, quindi siamo già alla metà di settembre, presso la Villa Reale c'è la sesta edizione del Festival del Parco di Monza, che è una manifestazione culturale legata, appunto, al mondo delle piante. Sono organizzati incontri dedicati al rapporto tra le regge e i parchi e i giardini della città, con camminate, storici dell'arte che raccontano, fotografi, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Scusate, dov'ero? Invece dal 23 settembre al 22 ottobre, quindi questo è lungo, c'è l'autunno nei Garden Center, che è un evento particolare perché si svolge un po' in tutta Italia, e quindi può essere più interessante, magari si trova qualcosa anche a Firenze, ed è l'ottava edizione del Garden Festival d'autunno promosso dall'Associazione Italiana Centri Giardinaggio. Quindi, appunto, nei Garden Center che aderiscono a questa iniziativa saranno allestite aiuole dimostrative, e quindi sarà una guida alla scelta delle piante più interessanti per l'autunno. Per ogni ciclamino rosa acquistato in questi giorni, un euro verrà donato per sostenere la ricerca contro il cancro al seno, tra l'altro, quindi non male. Quindi vabbè, bisogna andare un po' meglio a spulciare se c'è questa iniziativa, si propaga anche nelle aree fiorentine. Invece dal 23 al 24 settembre, quindi in concomitanza dell'autunno, abbiamo a Reggio Emilia, a Guastalle, ritrovare biodiversità, evento che sembra molto interessante. Sotto i portici del centro, 26esima edizione Piante e Animali Perduti, mostra mercato di giardinaggio e biodiversità rurale. 400 espositori di piante perenni e aromatiche e mercato delle sementi. Ospite il maestro giardiniere Carlo Pagani e Enzo Maioli per parlare di rose e frutti antichi. Sembra molto carino. Allora, arrivo invece all'ultima pagina di questa lunga lista dell'agenda di Gardenia e vi leggerei appunto che dal 30 settembre all'1 ottobre ad Alessandria, in particolare ad Ovada, c'è fiori e lezioni di giardinaggio. Quindi presso il parco Sandro Pertini ci sarà questa settima edizione della mostra mercato chiamata Fiorissima, in cui i visitatori potranno partecipare alle lezioni di giardinaggio tenute da Francesca Mazzino di Architettura del Paesaggio dell'Università di Genova e anche Francesco Mati di Piante Mati, che vivaista conosciutissimo pistoiese, e anche questo potrebbe quindi essere molto interessante. Ora, ce n'era tanti altri di eventi sponsorizzati, ma questi erano quelli che mi sembravano un po' più interessanti, con una così libera selezione personale a mio totale e personalissimo giudizio. E, quindi questo è quanto sicuramente per la puntata di oggi, la puntata odierna di lunedì 28 agosto di Nervature, e con me Addu direi che ci risentiamo settimana... No, non è vero, non ci risentiamo settimana prossima invece, non credo, almeno a meno di totali imprevisti che spero non avverranno in un certo senso, scusatemi. No, penso che ci risentiremo piuttosto ad ottobre e sì, mi vado a prendere una piccola vacanza e caldo al sud. Ma ci risentiamo più vivi, più attento di prima. Mi raccomando, rimanete tutto connesso su Radio Wombat, continuate imperterriti ad ascoltarci su radiowombat.net, quindi da lì trovate lo streaming. Altrimenti, ovviamente, per chi è un po' più radioamatore infognato, diciamo che ci potete anche provare a ascoltare dai dintorni fiorentini, dai 13.59 della modulazione di ampiezza, cosiddette onde mediocri. E diteci tra l'altro se riuscite a sentirci in questa modalità, perché siamo molto curiosi di sapere come funziona l'ascolto della radio, sia ovviamente del Wombat, ma non solo, delle radio in generale, proprio per capire un po' meglio questo mondo ormai in cosa consiste. Ovviamente vi lascio con una, spero, piacevolissima pausa musicale e vi riporto al primo artista che ho spulciato oggi, ovvero Giorgio Gaber, in particolare alla canzone La Nave, e quindi ci risentiremo credo a ottobre, non vedo l'ora comunque di ritrasmettere, in realtà mi mancherà tantissimo. E mi raccomando, rimanete tutto connesso su Radio Wombat a sentire tutte le altre numerosissime trasmissioni. Ci sentiremo presto e godetevi il rientro a tutte le vostre attività normali dell'anno in questo settembre 2023. Buon ascolto di Giorgio Gaber, La Nave. A presto.
Allora, non si sa da dove partire. E so, una nave grande, enorme, una nave che va, non si sa da dove partire, e sopra molti, praticamente tutti, la nave è la vita. La nave come una nave, ed essendo una nave abbastanza normale che vada in mare, il mare come naturale, immobile, piatto e quasi perfetto, sta lì sempre uguale. La nave ha anche un motore, ed avendo un motore non sa dove va, ma continua a andare. Avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita testa in su. La nave è sopra la nave, a parte le masse sono tutti presenti, gli amici e i parenti. Manca solo il nonno, povero nonno. Vabbè, per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto, prima classe, seconda classe, terza classe, e poi i palestinesi, gli slavi, i russi, anche i russi. E già la nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Oh, buongiorno, salve, arrivederci, come va? Buona giornata, ciao, ciao. Avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita testa in su. Su mare la nave biancheggia, ha un fascino strano così suggestivo anche quando beccheggia. È un fascino che di dentro mi sento poco bene, però vabbè, ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Sì, devo pensare a qualche cosa di bello che mi distrago, che mi passa il mal di stomaco. Vediamo un po' cosa posso pensare. Alla mia ragazza, certo, la mia ragazza. Ecco, mi vedo, la mia mano scivola sui suoi capelli, bello. Va giù sulle spalle, bello. Va giù sui seni, bello. Va giù, va ancora più giù. Mi torna tutto su. Il mare, com'è strano il mare. Non è che non senta la sua poesia, ma mi fa vomitare. Devo pensare a qualche cosa di più convincente. È un dolore, è una tragedia. Al nonno, al povero nonno, ha sempre funzionato. Vieni un po', mi concentro. Mio nonno morì tragicamente nel 60, come Fausto Coppi. Gli ero così affezionato. Era un vecchio anarchico, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina, l'Elvira. Che vita, povero nonno, ogni tanto spariva.
Bevitore, gran bevitore.
A un certo punto il fegato, a pezzi, spapolato, putrefatto. Sto male. Mi torno il vomito, devo resistere, non voglio essere il primo. No, no, avanti, 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 ci può spingere di più. Insieme nella vita testa in su. La nave è un po' troppo vitale, la gente si fianca ma fare gli stenti non vuole star male. Pensate al nonno sul ponte che è fatto a tre piani, in terza, in seconda e anche in prima si sentono tanto di strenua, ma in prima non me l'aspettavo. Il mare è sempre più grosso, ai piani di sopra, su quelli di sotto si vomita addosso. Una battaglia che cresce. Quelli di prima vomitano su quelli di seconda, quelli di seconda su quelli di terza. Lo scontro è sfrenato, violento. La gente rimane, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene, poi si inginocchia e vomita anche l'anima. Un carabiniere mi chiede, lì mi puntello, cerco di vomitare, lascio altro, non ci arrivo. Quelli di sopra la meglio si sporgano per vomitare. Una vera cascata, una violenza. Rovescio di filamenti, la nave giusta piena, tutta piena di vomito, tutto un vomito. Dai, dai, avanti, 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 ti può spingere di più, insieme nella vita testa e su, insieme nella vita testa e su, insieme nella vita testa e su.